Ieri sera mi sono data a una festa. Sono stata al circo, stavo per dire il nome, ma mi si avverte che sarebbe fare della réclame e siccome il magnifico circo non ne ha bisogno, sto zitta. Dunque, sono stata al circo e l'impressione me ne è rimasta così forte che ho sognato leoni in libertà. Non proprio vicini, per fortuna, ma li vedevo aggirarsi su di una piccola altura e li sentivo ruggire, ruggire, e mi chiedevo se non era bene per me scappare. Ma dove? Ve n'erano da ogni parte, avanti a me, proprio come li avevo visti in realtà volteggiare affatto bonari nella gabbia sotto lo sguardo del domatore. Domati! Ma come li doma? Con occhi che sembrano quelli d'un fanciullo, con voce che li chiama per nome e non alza mai di tono, con una semplice lunga frusta in mano e, mi è parso, un qualcosa di corto e solido nell'altra per picchiare loro sul muso quando si avventano troppo o sulle zanne quando con lanci d'una terribile grazia felina vorrebbero allontanare da loro l'umiliazione della frusta. Ho sempre amato il circo, come la musica. Non è per me un'eresia. La musica sta per me al vertice dello spirito. L'anima spazia, vola, si commuove in essa quasi divinamente. Il circo per me è la fantasia sempre infantile che si stupisce delle difficoltà superate fisicamente, abilmente. È il coraggio di cui si dà prova senza tregua di giorno, di sera, sempre padroni dei propri nervi, in una tensione chiusa, in una vita quasi monastica per soddisfare se stessi prima del pubblico che vi dà, quando ve lo dà abbastanza, il modo di far valere la propria passione. Quando, alla fine dello spettacolo, i leoni se ne vanno in una specie di ridda fulminea e il gladiatore si è trovato dinanzi l'ultimo leone che si attardava e si fissano a lungo, io ho provato, oltre all'ansia che mi aveva tenuta dal principio, un brivido d'orgoglio. Che un uomo disarmato potesse far valere fermamente, ma quasi comprensivamente, la sua volontà sulla magnifica belva, sempre pronta a ribellarsi. Lo spettacolo impressionante di ieri sera ne richiama alla mia memoria un altro, bellissimo e crudele, la corrida in Spagna. La vidi da bimba la prima volta che fui in quel paese. Mi ci portò la signora Duse, che mi teneva presso di sé come il suo cucciolo, silenzioso e felice di esserle accanto dovunque. Non so l'effetto che fece in lei. Io ne rimasi atterrita, tanto che mai più dopo volli tornare alla famosa Plaza de Toros. Però devo esserne rimasta bene affascinata se, dopo tanto tempo, ricordo nitidamente lo svolgersi del grande spettacolo nel sole. Rivedo la signora Duse vestita di chiaro, accompagnata da due signori spagnoli che l'avevano invitata e forse le avevano fatto sapere che ella era là, nella balconata dell'arena, con un gran mazzo di clavelitos, garofani, rossi e gialli, offerti da loro. Così che a un certo punto il più noto torero d'allora, non ne ricordo certo il nome, le dedicò, come si usa per le grandi personalità, il toro che avrebbe sacrificato in suo onore. Mi parve di vedere le bellissime mani di lei tremare leggermente mentre affondava il viso nei fiori. Ella si era divertita a rialzarmi i capelli che avevo lunghi sul capo e così piantarvi un gran pettine spagnolo e una mantiglia, il tipico merletto che bianco o nero ornava moltissime signore. Solo che io, piccola com'ero, dovevo risultare un po' una caricatura di tutte quelle bellezze che gremivano il circo ampissimo e agitavano in un movimento continuo i loro ventagli, così che ai miei occhi tutta la plaza sembrò un solo sfarfallio multicolore. E rivedo tutto, l'entrata sfolgorante dei toreri al suono della marcia elettrizzante, poi nel silenzio l'entrata del toro, dal buio dove viene tenuto durante, credo, due giorni, l'improvviso arresto nel sole. Poi lo scagliarsi contro il gruppo dei picadores, banderiglieros, toreri, e qui l'atrocità che incomincia. Mi si diceva ultimamente che ora i cavalli dei picadores sono imbottiti per salvarli quanto è possibile dalle cornate, ma allora, non resistetti, il viso tra le mani e attesi tremando a quando mi dissero che potevo guardare. E allora vidi la signora Duse pallidissima sollevare anche lei il viso dai fiori. Poi le bandarillas, le punte che il banderigliero fa entrare con l'arte del giuoco e cadono dalle due parti del capo del toro. La folla urla sempre più convulsa. Il toro sembra esausto e il matador lo incita a giostrare ancora contro il drappo rosso che nasconde la spada. Infine si fa silenzio nell'attimo che precede la morte. Come il toro espore il torero e il torero espore il toro, l'uno può essere ucciso dall'altro, si appartengono. La signora Duse, uscendo, mormorò: mai più, mai più. E io pure sentii che mai più avrei potuto assistere allo spettacolo crudele e meraviglioso. Sembrerà curioso che io non nomini la Duse che come signora Duse. La conobbi così, la chiamai sempre così, non so dire altrimenti. Anche Marco Praga si burlava di me spesso a questo proposito. Mi accompagnava a casa qualche volta quando recitavo sola come piccola attrice nella compagnia di Talli. Allora non si concepiva il grande hotel che per le personalità arrivate alla fama, ora arrivano spesso prima all'hotel. E in quelle brevi passeggiate notturne dal Teatro Manzoni in Milano alla casa dove abitavo in via Cerva, mi catechizzava un poco amichevolmente. Vi voglio bene, povera piccola, ma siete così sola e sperduta che non so davvero quale avvenire vi sarà per voi. E nessuno vi credeva, neppure la mia signora Duse, neppure lei che pure mi voleva tanto bene, alla quale io ero così devota che dopo mia mamma è a lei che io devo la vita del mio spirito. Dopo aver compiuto tutti i possibili e impossibili sacrifici per far studiare mia sorella Irma, i miei non potevano provvedere ai miei studi e io che amavo imparare e studiare dovetti arrangiarmi da sola. Ricordo che studiai il francese da piccola quando ero in Russia con mamma su di un dizionario italiano-francese, la notte, al lume di una candela in una cameretta con un lettino e poco più. Di giorno non ci si vedeva, la notte invece la luce di quella candela bastava a darmi il gusto di capire da sola il valore di ogni parola. La Russia di allora. E la ricordo bene, con la bellissima Nevskij Prospekt, la grande passeggiata sulla riva della Neva, con i suoi palazzi sontuosi, le sue slitte signorili, trascinate dai bei cavalli che sembravano volare sotto la guida dei grossi cocchieri dalle braccia tese. Vi ero capitata naturalmente con la signora Duse, ivi condotta dal mio padrino Alberto Buffi, che la portò sempre attraverso l'Europa. Ma quella in Russia mi pare fosse la prima tournée europea della signora. Ricordo la mattina della sua prima recita di averla vista entrare nel teatro deserto e scoppiare a piangere innanzi al mio padrino dicendogli: come vuoi che venga pubblico a sentirmi? Come posso interessare, farmi capire? E il mio padrino, che aveva una fede assoluta in lei, che l'aveva portata via dall'Italia piena di debiti. E anche lei conobbe questa amarezza. Ma allora i grandi debiti erano poche decine di migliaia, oggi sono milioni. La rincuorava e le diceva: sia come è sempre e vedrà che la capiranno. E la capirono e l'amarono, deliravano per lei. Io naturalmente non recitavo, seguivo come un cagnetto lei, la mia mamma, il mio padrino. Sembrava lei non potesse fare a meno di noi. Era sempre sola con la sua cameriera, una vecchia toscana che la divertiva qualche volta. Ripeteva poi la sera a mia mamma le sue uscite e io sempre intorno a captare tutto nella mia memoria. Sai, Cristina, mia madre, oggi la Nina, la cameriera, mi ha detto spazientita: ma signora, questi russi non capiscono proprio niente e sì che parlo in buon fiorentino. Una sera la signora disse a mia madre sorridendo: ma pensa, Cristina, la Nina è innamorata, certo, di un attore. In camera sua, per caso, ho letto in un foglio lasciato interrotto sul tavolo: caro, sono 8 giorni che non ti vedo, 8 secoli e ripeteva la frase allo specchio mentre si truccava. Da Pietroburgo allora, era la bella Pietroburgo, si andò a Mosca. Non ricordo di Mosca che un'impressione, come di un grande villaggio, case quasi tutte basse, un piano o due, e poi a un tratto la meraviglia, il Cremlino, rivelarsi agli occhi attoniti dagli spalti che lo circondavano, cupole, cupole, cuspidi che sembravano sormontarsi con le croci bizantine d'oro contro il cielo grigio di neve, e i colori verdi gialli di cui era quasi tutto rivestito brillavano in quella luce opaca come un grandioso gioiello, testimone di uno sfarzo gigantesco, barbarico, miracoloso. Oggi, dopo tanto tempo, lo vedo ancora così. La signora Dusen era impressionatissima, mi aveva come sempre condotta con sé. Devo a lei la passione di vedere, vedere, di cui non sono mai stanca.